Salve a tutti e un benvenuto anche da parte mia. Io sono Cristian Civera, content manager di WinFX Italia, Windows Azure Italia.com, e vi do un benvenuto anche da parte mia a questo speciale dedicato a Windows 10. Con questa sessione di 30 minuti ci occuperemo di un argomento piuttosto insolito per quanto riguarda chi lavora con le tecnologie Microsoft, perché ci occuperemo di come possiamo portare le attuali applicazioni sviluppate per iOS sulla piattaforma Windows 10. Ci occuperemo quindi di quello che è una novità annunciata già al Build, ma che si sta concretizzando sempre di più negli ultimi mesi, e sto parlando in particolare del Windows Bridge for iOS. Quindi vedremo un attimo che cosa consiste, quali sono gli strumenti che ci vengono messi a disposizione. Vedremo un semplice esempio di come effettuare un Hello World usando questa tecnologia e vedremo un po' qual è lo stato dell'arte di questo strumento che ricordiamo, anzi, lo indichiamo perché è molto importante, è disponibile open source su GitHub. Ma che cos'è Windows Bridge for iOS? Lo scopo è quello di permettere di creare quelle che sono le Universal Windows Application, quindi su piattaforma Windows 10, utilizzando come linguaggio Objective-C e come API quelle che sono di iOS. Quindi è uno strumento che principalmente si rivolge a chi è normalmente programmatore non su piattaforma Windows, ma è uno che è un programmatore che usa altri linguaggi, altri ambienti, ed è abituato a usare l'API del sistema di un altro sistema operativo. Quindi può essere utilizzato sia per portare applicazioni già esistenti, sia per crearne di nuove, ma pur utilizzando quelli che sono i know-how attuali senza dover mai riconoscere il .NET Framework o le API specifiche del Windows Runtime. Si compone in vari aspetti, quindi per raggiungere questo obiettivo si mette a disposizione un compiler Objective-C, che altro non è che un compilatore basato su C-Lang, quindi basato su C++, dato che Objective-C è un superset di C++. Viene messo a disposizione il runtime di Objective-C, in realtà è un porting che simula il runtime di Objective-C, quindi abbiamo a disposizione gli dispatch dei messaggi, l'autoreference count, aspetti che normalmente un programmatore per iOS si aspetta di trovare. E a questo punto abbiamo una serie di librerie e headers di fatto, perché quelli si servono per C++, che ci permettono di usare quelle che sono le API che normalmente un programmatore si ritrova in un ambiente iOS, quindi da partire dalle classi più semplici, come può essere un NSString che rappresenta una stringa, fino ad arrivare a quelli che sono i componenti di UIKit, quindi il pulsante, lo UI button, la label e così via. Tutto questo viene accompagnato poi da alcune utility che ci facilitano un po' di lavoro, delle utility per convertire, quindi di fatto per trasformare ad esempio una soluzione di Xcode Project, quindi sviluppata con Xcode su Mac, verso una soluzione invece per Visual Studio, e quindi di conseguenza abbiamo un'integrazione completa. In realtà non proprio completa, almeno per quanto siamo abituati ad avere con i linguaggi Microsoft, per Visual Studio 2015. Come funziona Windows Bridge for iOS? Prima di tutto un aspetto molto importante è che tutto quello che vi ho detto fino adesso, quindi il fatto di avere le librerie a disposizione, eccetera, non è virtualizzato, non è simulato, non esiste una sandboxing. Semplicemente stiamo scrivendo codice C++ che utilizza le librerie che poi sotto fanno da wrapper verso quelle che sono API effettive per il Windows Runtime. Di conseguenza, da una parte abbiamo queste API simulate che fanno da wrapper, per usare il termine giusto, dall'altra possiamo ovviamente utilizzare quelle che sono tutte le API di WinRT, così come possiamo usarle da C++, o meglio da C++ CX, così possiamo farlo anche da Objective-C e ne vedremo anche un esempio. Non vi è, e questo è un aspetto molto importante, nessuna conversione del codice. E quindi vedremo come bastano pochi spazi per ritrovarsi a poter scrivere in Objective-C Ma tutto questo non fa parte di una conversione, non fa parte di un binding, di una compilazione poi in linguaggio nativo, trasformazione cose così, o così via. È proprio codice che viene compilato in linguaggio macchina, pronto per essere eseguito. Questo significa, tra l'altro, avere performance ottime, perché è come se avessimo scritto in nativo proprio per Windows 10, con un leggero grade dovuto a queste wrapper, ma è veramente insignificante, se così possiamo dire. Tutta la parte di rendering dell'interfaccia è comunque basato sul composito di XAML, quindi in realtà sotto stiamo sempre utilizzando quelli che sono gli element, le primitive per il disegno, ma tutto questo è possibile grazie al fatto che tutto la base, che tutto quello che sta alla base delle view, delle UI view e dei layer di iOS è stato wrappato affinché poi vada a renderizzarsi attraverso XAML. Chi sviluppa su iOS sa che ogni view poi dal di sotto in realtà è composto da vari layer i quali renderizzano una sua parte. Questi layer di fatto hanno il corrispettivo su XAML in modo da renderizzare poi al video quello che le primitive del CI layer va a fare. Questo ci permette di avere un mix di controlli fra quelli che sono quelli nativi, quindi in realtà noi potremmo utilizzare un media control, un button, tutti quei controlli che in XAML possiamo avere a disposizione, ma la cosa più interessante è che possiamo invece andare a utilizzare quelli che sono i componenti di UI di iOS, quindi avere una label, avere un button, avere uno slider o oggetti di questo tipo che altro non sono dei wrapper su quelli che sono quelli XAML. La UI è quindi simulata, si avvicina molto a quella di iOS, ma in realtà sfrutta i colori e gli stili nativi o meglio del tema di Windows 10 e quindi noi di fatto in teoria dovremmo poter dire: benissimo, ho la mia applicazione iOS, gli stessi controlli li uso anche per fare qualcosa di Windows 10. Sappiamo che poi il design previsto in Windows 10 si avvicina molto di più a quelle che sono le altre piattaforme come iOS e Android, per cui non c'è neanche un grosso salto da un punto di vista dello stile dell'applicazione da dover fare. In realtà molto spesso possiamo usare lo stesso concetto di navigazione o gli stessi stili di composizione. Per fare questo, oltre ai controlli nativi per simulare l'interfaccia, troviamo un supporto a quelli che sono i due file principali, i due metodi principali per definire l'interfaccia in iOS, sostanzialmente l'Xib, quegli strumenti principali con cui è partito tutto lo sviluppo per iOS, e gli storyboard, che invece permettono di definire più pagine e definire il flusso tra di loro. In realtà questo supporto è parziale, nel senso che possiamo sì realizzare alcune delle interfacce definite, ma diciamo che il lavoro da fare è ancora molto, tant'è che gli esempi che troviamo definiti sono principalmente basati sulla creazione di interfacce totalmente da codice. La cosa però molto interessante è che vi è anche un porting di GLKit e OpenGL, quindi in realtà possiamo beneficiare anche di trasformazioni grafiche e quindi accelerazioni 2D e 3D direttamente in Windows 10 e quindi avere anche performance dal punto di vista di grafiche non relative a interfaccia manageriali ma anche per la realizzazione di giochi e questo è un fatto molto importante soprattutto dato che i giochi sono un elemento molto trainante nelle applicazioni mobile e quindi possono essere facilmente portate in un mondo desktop oppure in generale tutte le piattaforme Windows 10 tutte le piattaforme che Windows 10 sa supportare. Qual è il punto di inizio di Windows Bridge for iOS? Il punto di inizio è il progetto GitHub che troviamo a disposizione a questo indirizzo. Il nome del progetto si chiama WinObjectC. Dentro troviamo sostanzialmente uno zip, quindi diciamo lo stato dell'arte è ancora abbastanza indietro, dobbiamo essere onesti, il procedimento di installazione è abbastanza manuale, però tutto sommato si fa anche abbastanza alla svelta. Quello che troviamo in questo zip è una serie di esempi e troviamo una serie di tools, tra cui anche questo VSX, quindi un installer per Visual Studio, che di fatto installa il syntax align, quindi la colorazione del codice per il linguaggio Objective-C. Non è prevista per il momento un'intelligence, quindi ci ritroviamo a dover scrivere tutto manualmente, quindi l'idea in realtà è che riusciamo a fare del porting, non tanto scrivere codice da capo, però insomma, se sappiamo, se conosciamo bene l'API, riusciamo anche a scrivere codice. Un altro tool molto importante è il vsimporter.exe, che di fatto permette di convertire la linea di comando da Xcode Project, quindi progetto di Xcode, verso una solution di Visual Studio 2015. Diamo un'occhiata a quanto vi ho detto fino adesso. Quindi se io vado lo zip che ho scaricato da GitHub, ci troviamo questa cartella. Come vi dicevo, ci ritroviamo con una cartella bin dove ci sono dentro appunto il programma di installazione dell'highlighting, la parte di importer, di conversione, nonché per esempio il convertitore sul file exib e altre dipendenze. Troviamo le librerie, quindi di fatto gli header per poter sfruttare tutte le API mappate su Windows 10. Il supporto attuale è solo per x86, non c'è ancora la possibilità di compilare per ARM, ma è nella roadmap. Una cosa molto importante è la cartella samples, dove troviamo alcuni esempi su come sfruttare tutti i componenti di UI piuttosto che GLKit e OpenGL. Voglio farvi vedere in realtà un semplice esempio per convertire un attuale progetto, il classico Hello World. Qua lo vediamo, in realtà non abbiamo l'intelligence o meglio il supporto da parte dello shell per vedere come è fatto l'Xcode Project, però sostanzialmente questo è un normale applicativo che potrebbe essere aperto con Xcode e potrebbe essere avviato su iPhone, quindi possiamo riconoscere i classici file.m con dentro il codice, nonché i classici file e di header con dentro le definizioni delle classi. Per convertire questo progetto, i passi da fare sono molto semplici. Innanzitutto dobbiamo aprire la console DOS, entrare in questa cartella e lanciare il tool che abbiamo visto prima, quindi lanciare il VS Importer. Copio il path e lancio l'importer. Scusate, non ho copiato il path. VS Importer nella cartella stessa. Lui troverà il file Xcode Project e quindi cerca di convertirmi il progetto creandomi un Hello World WinStore 10, quindi se lo faccio partire abbiamo una soluzione completa che ci permette di lavorare in Windows 10 con il nostro progetto originale fatto invece per iOS. Di fatto quello che noi otteniamo è un progetto C++. Per chi è abituato a lavorare con Visual C++ noterà che in realtà, se entriamo nelle proprietà, è un normale compilatore basato su C++, quindi ci ritroviamo il linker e così via. Tutto già preimpostato per cercare i file di intestazione e il lib per wrappare i componenti di iOS su WinRT. Quando vi ho detto convertire, in realtà è una parola impropria, perché di fatto noi non abbiamo ottenuto nessun file nuovo se non la solution e quelle dipendenze che riguardano, per esempio, il manifest dell'applicativo, quello di Windows 10, quindi che accompagna ogni applicativo Windows 10, quindi il titolo, che tipo di risoluzione supportiamo, le capabilities e così via. Il resto è esattamente il codice che era disponibile prima, quindi ci ritroviamo i componenti distintivi di un'applicazione iOS. L'entry point, che è appunto l'appdelegate.m. E qui vediamo il classico codice che ci ritroviamo da dover gestire, quindi questo è quando l'applicazione viene lanciata, in questo caso viene manualmente creato uno screen, nonché lanciato l'Hello World View Controller. Per chi viene da iOS, tutto questo è perfettamente comprensibile perché è esattamente lo stesso codice che ci ritroviamo in iOS. L'unica differenza è che abbiamo un nuovo ambiente perché è Visual Studio, possiamo vedere che ho una colorazione del codice, anche se non vi è nessun IntelliSense come potete vedere, quindi è abbastanza manuale l'approccio, però tutto è rimasto intatto come prima, quindi abbiamo a disposizione le stesse API, abbiamo a disposizione il controller e anche nel caso dell'Uxib quello che possiamo fare è nullo perché sostanzialmente possiamo modificare lo XIB manualmente andando a modificare l'XML, cosa che invece da Xcode abbiamo un ambiente nativo. Quindi diciamo che attualmente il lavoro da fare è lavorare in Xcode, fare la conversione, anzi potenzialmente noi possiamo tranquillamente lavorare da Xcode anche con un progetto già convertito e inserire solo i nuovi file aggiunti. Che è di fatto lavorare in modo bidirezionale da Xcode a Visual Studio e viceversa. Anzi, l'intento è proprio questo: poter scrivere una volta solo l'applicativo e farlo andare su Windows 10. Se andiamo a vedere il controller, anzi, se vediamo lo XIB, quello che lui viene definito è di fatto una semplice label con la scritta Hello World. Vediamola qui, Subview, anzi, un pulsante. Con la scritta Hello World, eccola qua, e nel relativo controller sostanzialmente non fa altro che caricare quella scritta Hello World. Se adesso possiamo farla partire, vedete che ci ritroviamo con i soliti comandi che abbiamo in un'applicazione Windows 10, quindi possiamo farla partire sulla macchina locale piuttosto che lanciarla su un emulatore. Facciamola partire su una macchina locale, ripeto, su un emulatore non potremmo perché l'ARM non è ancora supportato. Ma come possiamo vedere sta compilando il codice come se fosse C++. Queste sono le librerie che va ad utilizzare come wrapper. Crea il pacchetto in base al manifest e otteniamo la nostra Hello World. Ecco qua. Come vedete questo è un pulsante. Bene, chiaramente questo esempio non è molto esplicativo. Vediamo un altro esempio. E nello specifico il Walk Catalog, quindi di fatto WinObjectC Catalog, cioè una lista di controller che vi mostrano come possiamo sfruttare WinObjectC per mostrare i comuni controlli che in un'applicazione abbiamo a disposizione. E quindi di fatto siamo andati ad aprire quello che è questo esempio, il Walk Catalog, eccolo qui. Quindi qua ci ritroviamo la soluzione per Windows 10, ci ritroviamo anche quelle per Windows Phone 8.1 e Windows Store 8.1. In realtà questo supporto andrà a scemare e anzi è già stato annunciato che sì, tutti gli sforzi verranno concentrati su Windows 2010. Questo esempio cosa contiene? Una serie di controller, come vi dicevo, per farci vedere come come la maggior parte dei controlli disponibili per iOS siano disponibili anche qua in Windows 10, a partire ad esempio dall'Alerts View Controller che come già sappiamo tramite l'oggetto UI Alert View ci permette di mostrare una finestra, una message box, quella che per noi è una message box con un messaggio e eventualmente gestire il pulsante di cancellazione piuttosto che le custom action oppure gli action sheet, quindi mostrare una lista di azioni disponibili e così via. Se vogliamo fare partire questo applicativo, eccolo qua, come possiamo vedere, questa è la classica griglia di iOS. Di fatto è simulata, però abbiamo tutto, abbiamo lo scroll bar, abbiamo l'inerzia e così via. Quindi laddove c'è un corrispettivo controllo su WinRT viene usato quello, laddove manca c'è una simulazione, quindi una replica dei comportamenti di quello che abbiamo normalmente in iOS. Quindi se guardiamo i controlli ci ritroviamo con uno switch, ok? Questa non è l'animazione che normalmente troviamo in Windows 10, però è molto simile a quella che c'è in iOS. Abbiamo lo slider, l'activity indicator, il progress view e così via, nonché per esempio il presenter per aprire una pop-up. Se invece andiamo sui bottoni, ancora una volta ci troviamo il classico bottone, ripeto, questi sono skin simulati, quindi possiamo cambiarli a nostro piacimento. Abbiamo un esempio su come lavorare con i vari constraint, quindi tramite il sistema di auto layout. Abbiamo un esempio di come possiamo integrare controlli nativi di Windows 10 all'interno di questi wrapper, quindi il date picker, che è una cosa di Windows 10, vedete che possiamo andarlo a utilizzare senza problemi. Nonché, per esempio, qua non si vede perché la connessione internet è nativa, però posso vedere un video, lo slider con il nativo di Windows 10, la checkbox e così via. Se torniamo indietro ancora, vediamo i classici controlli di text box con il placeholder, anche la password oppure la forma rotonda, ancora una volta la size bar, piuttosto che appunto l'accelerazione con OpenGL, come vediamo è molto fluido, piuttosto che ancora abbiamo a disposizione il GL Kit, anche qua vedete che l'accelerazione è piuttosto forte e fluida. La text view, quindi il classico testo dove possiamo mettere testi, più linee di testi, i pickers, quindi per la data, per l'ora, questi tipici di iOS, la realizzazione di image view, magari interessanti sono i segment, quelle pagine che abbiamo, quelle tab che noi abbiamo a disposizione dell'iOS, gli alias, come vi dicevo prima. Qui è importante tra l'altro vedere che non vengono usate le message dialog native di Windows 10, ma diciamo una sorta di simulazione, perché non tutto quello che è disponibile su Windows 10 è disponibile su iOS e viceversa. Ad esempio, la personalizzazione dei pulsanti è molto simile a quella che in questo caso l'UI Action Sheet, che prevede un pop-up dal basso, e non viene utilizzato diciamo, lo stile di Windows 10, ma viene simulato quello di iOS ancora una volta. Piuttosto che il Collection View, altro controllo molto utilizzato per il reflow degli elementi. In questo caso è molto simile a quello che potrebbe essere un wrap panel in Windows 10, piuttosto che i path, quindi il fatto che posso usare delle curve di Bézier e così via. Quindi abbiamo visto che in realtà il codice da scrivere per chiamare quelle che sono le normali API di iOS è praticamente, anzi, è il medesimo. Qualora però volessimo integrarci in Windows 10, ed è questo magari il senso di portare un'applicazione in Windows 10, quindi magari dovremmo chiamare un'API di Windows 10, il lavoro da fare è quello di referenziare gli header relativi a Windows 10 e andarlo a chiamare tramite Objective-C. Ho un piccolo esempio che mi sono preparato, di snippet. Per esempio, se volessimo al clic su un pulsante, volessimo far apparire, oppure magari aprendo questa pagina, per esempio lo facciamo qua sul D2, vorremmo aprire una pagina di Internet Explorer, quello che noi dovremmo fare è ricrearci sul header, quindi andare su buttonfillcontroller.h. Referenziamo la libreria che contiene, e quindi abbiamo di vari tipi, Windows System, perché la parte, per esempio, di API che vogliamo lanciare, cioè il launcher, si ritrova in Windows.system, ma in realtà ne abbiamo di tutti i tipi: abbiamo Windows System Application, Windows System Controls e così via. Quindi referenziamo il nostro file header. A questo punto, dato il codice su viewDidLoader, quindi di fatto quando io vado a caricare la mia pagina, quello che possiamo fare è utilizzare Objective-C per riferirci a quelli che sono gli oggetti di Windows 10. Sappiamo che, per esempio, in Windows 10 esiste la classe URI, tutti gli oggetti che riguardano Windows 10 sono preceduti, un po' come in Objective-C si usa ns string, ns qualsiasi cosa. Qua per Windows abbiamo un vf qualcosa, in questo caso vf URI. Qui ad esempio stiamo creando un URI verso l'indirizzo di Google, è un puntatore, e anche qui per esempio il launcher che noi normalmente troviamo nelle nostre API si chiama vs launcher, con il relativo metodo launch URI async, si usa la nomenclatura camel case. Essendo un metodo asincrono, tutti i metodi asincroni del Windows 10
prevedono che si passi un callback di successo e un callback di failure, e questa è una firma, diciamo, obbligatoria, perché dobbiamo poter gestire quando l'operazione è andata a buon fine oppure no. Se adesso proviamo e quindi di conseguenza ricomplichiamo l'applicativo, quando andremo a caricare la pagina dei bottoni dovremo ottenere l'apertura del browser. Ovviamente qui non ho la connessione, ripeto, però come vedete la pagina si è aperta. È importante sottolineare che le performance di tutto questo sono al massimo, stiamo proprio chiamando l'API con la stessa projection in cui noi lavoriamo a livello di .NET piuttosto che del C++ CX. Insomma, abbiamo visto che in questi 30 minuti questo strumento, che è in versione alfa, manca ancora molto, abbiamo detto, lo Storyboard e lo Xib di fatto non sono ancora utilizzabili. I demo che troviamo lavorano a livello di codice, quindi creano l'interfaccia a livello di codice, però magari per chi ha sviluppato giochi può avere un senso perché non si usano gli storyboard, ma si usa tutto codice per la realizzazione dell'interfaccia. Abbiamo visto che OpenGL e UIKit sono ben virtualizzati, ben replicati, infatti le performance sono ottimali. L'utilizzo comunque è rivolto, il suo utilizzo è rivolto al programmatore iOS, a quello che conosce Objective-C e conosce l'API di iOS, e l'intento è non obbligare questo programmatore a studiarsi anche l'API per Windows 10, anche se in piccola parte, per esempio per supportare le Toast Notification o le Tile, qualcosa bisogna andare ad utilizzare. Ad ogni modo, infatti, abbiamo accesso completo all'API di Windows 10. Bene. Con questo è tutto, trovate come al solito il materiale disponibile sull'indirizzo di questa pagina. Se avete domande mi trovate su Twitter o potete scrivermi all'indirizzo email che ho indicato all'inizio. Grazie e buon proseguimento.